Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
Bentrovati da Marco Caracciolo. Psoriasi pustolosa generalizzata. Disponibile in Italia Spesolimab, il farmaco mirato innovativo che agisce rapidamente, migliorando la vita dei pazienti. Massimiliano Bordignon.
È stata approvata dall'AIFA l'immissione in commercio e la rimborsabilità di Spesolimab, farmaco indicato per il trattamento delle riacutizzazioni della psoriasi pustolosa generalizzata negli adulti e negli adolescenti sopra i 12 anni di età, che si distingue per la rapidità d'azione, con riduzione della severità clinica e scomparsa delle pustole già una settimana dopo il trattamento. A spiegare la sua azione è la professoressa Maria Concetta Farnioli, vicepresidente di SIDEMAST, Società Italiana di Dermatologia, Venereologia e malattie sessualmente trasmesse.
È il primo farmaco che ha una indicazione specifica per la psoriasi pustolosa generalizzata e funziona perché va ad agire proprio su quello che è il meccanismo principale della patologia. I dati dimostrano che è in grado di curare bene quelle che sono le riacutizzazioni, nel senso che già a una settimana dall'infusione il 50% dei pazienti non ha più manifestazioni cliniche della patologia.
La psoriasi pustolosa generalizzata, conosciuta anche con l'acronimo di GPP, è una malattia rara cronica sistemica e autoinfiammatoria, come sottolinea Francesco Cusano, past president di ADOI, Associazione Dermatologi Venereologi Ospedalieri Italiani e della Sanità Pubblica.
La psoriasi pustolosa generalizzata è una patologia che nasce da una predisposizione genetica e che comporta nella vita di questi pazienti la insorgenza di pussè, che sono più o meno frequenti, caratterizzati da eritema, quindi arrossamenti della pelle anche interessanti nell'ambito cutaneo, e pustolazione, quindi piccole aree ricolme di pus, con sintomi spesso sistemici e possibilità di interessamenti anche di altri organi, quindi problemi circolatori e quant'altro.
Lo sviluppo di Spesolimab non è che uno degli step nella ricerca di terapie fortemente innovative che possano migliorare la vita dei malati di GPP, come conferma Morena San Giovanni, presidente di Boehringer Ingelheim Italia.
Anche da un punto di vista regolatorio e di rimborso, noi abbiamo già completato lo studio registrativo e richiesto il rimborso per una seconda indicazione di Spesolimab, che invece andrà nella direzione del mantenimento per questi malati cronici, cioè nella capacità di prevenire la comparsa di riacutizzazioni, e questo è un altro aspetto molto importante della patologia.
L'emicrania cronica ed episodica sono condizioni debilitanti che colpiscono milioni di persone. In un contesto terapeutico sempre più complesso, capire come integrare le opzioni di cura diventa fondamentale. Danilo Magliano.
Circa 10 anni fa la tossina botulinica è entrata in commercio in Italia per un utilizzo molto importante, un utilizzo neurologico nell'emicrania cronica. Dopo questo farmaco c'è stata un'ulteriore evoluzione delle terapie e noi facciamo il punto su questi temi col professor Antonio Russo, che abbiamo incontrato qui a Roma per un evento molto bello incentrato sull'emicrania che prende il nome di Heading to Freedom. Professor Russo, la tossina botulinica è stato il primo farmaco specifico per l'emicrania cronica. Volevo chiedere se ci ricorda come agisce questo farmaco, come si somministra, perché ha una modalità un po' particolare, e soprattutto qual è la sua efficacia.
Per emicrania cronica intendiamo una emicrania che è presente per più di 15 giorni al mese, per almeno 3 mesi. Il trattamento è iniettivo, si somministra attraverso delle iniezioni attorno al capo e al collo, ed è un trattamento che agisce su dei target specifici della fisiopatologia dell'emicrania, specificamente la molecola del CGRP. La somministrazione è periferica, ma dalla periferia l'efficacia della tossina botulinica passa agli aspetti centrali con un meccanismo che noi definiamo desensitizzazione centrale. Questo rende il farmaco altamente efficace, vi sono altissime percentuali di pazienti che rispondono con una riduzione di almeno la metà dei giorni di mal di testa, con percentuali che vanno dal 60 al 70%.
dalla commercializzazione della tossina botulinica sono passati una decina d'anni. Nel frattempo sono arrivate nuove classi di farmaci, anch'esse dirette contro il CGRP, che sono stati prima gli anticorpi monoclonali e più di recente i gepanti. Come si inserisce la tossina botulinica nell'algoritmo di cura? Ecco, a che pazienti riservarla? Come utilizzarla? In quali forme? Ci aiuti un po' a capire la situazione attuale.
Nonostante siano passati 10 anni dalla commercializzazione della tossina botulinica per il trattamento dell'emicrania cronica, essa resta un baluardo del trattamento di tale forma di emicrania. E questo ce lo dicono i dati di letteratura, i prossimi dati che verranno pubblicati rispetto alle linee guida internazionali dell'emicrania, che vedono la tossina botulinica come una terapia di primo livello. E questo ce lo dicono anche le condizioni dell'AIFA, che vede nella tossina botulinica il trattamento che necessariamente deve essere utilizzato, tra i trattamenti che necessariamente devono essere utilizzati prima di pensare all'utilizzo di farmaci che potremmo definire di secondo livello, come gli anticorpi monoclonali e i gepanti. Questo è dovuto alla grande mole di dati scientifici che noi abbiamo rispetto all'efficacia della tossina botulinica, ma anche alla grande mole di dati che noi abbiamo rispetto alla tollerabilità e alla sicurezza della tossina botulinica.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.